Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Centro di Cultura Ebraica e della Libreria Kiryat Sefer. L'appuntamento di oggi è dedicato alla festa di Pesach, a quelle che sono le normative, i comportamenti e le regole di questa festività. Pesach, come tutti sapete, ci ricorda la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egiziana ed è una festa che ha moltissime regole da rispettare. In particolare quest'anno, che Pesach cade, la vigilia di Pesach cade di sabato, ci sono ancora delle regole diverse rispetto agli anni precedenti. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi a raccontarci appunto di quelle che sono le halachot di Pesach, il Rav Roberto Colombo. Rav Roberto Colombo è direttore delle materie didattiche alla Scuola Ebraica di Roma, dove insegna. E lascerei la parola a Roberto per questo argomento di spigolature dalle norme di Pesach. Grazie Roberto, grazie ancora per aver accettato il nostro invito.
Mancherebbe un piacere. Volevo dedicare questo shiur alla memoria del mio maestro Rav Chaim Vittorio Della Rocca e a sua moglie, la Mora Shoshana Piattelli. Allora, le regole di Pesach quest'anno sono un po' particolari perché oltre a tutte le regole che noi in qualche modo conosciamo su come si fa la ricerca del Hamet, sulla quale io non mi soffermerò, o le regole generali su come si elimina il Hamet, eccetera, io vorrei soffermarmi su due cose. La prima cosa che vorrei vedere è come si fa quest'anno, che come è stato detto la vigilia di Pesach capita di Shabbat, quindi non possiamo fare la ricerca del Hametz, la bruciatura del Hametz, non possiamo neanche fare il digiuno dei primogeniti. Come ci si comporta quest'anno e come ci si comporta tutte le volte che la festa di Pesach capita alla fine dello Shabbat. E la seconda parte della lezione io vorrei in qualche modo vedere le regole generali del Seder di Pesach, perché molto spesso ci sono ancora degli errori su come si fa il Seder di Pesach. Darò un po' di misure, un po' di regole su come si deve fare il Seder di Pesach. Allora, il primo argomento, come si diceva prima, vorrei un attimino trattare di cosa facciamo quest'anno alla vigilia di Pesach, che capita di Shabbat. Innanzitutto, la ricerca del Hametz a lume di candela non può ovviamente essere fatta di venerdì sera, va anticipata il giovedì sera. La ricerca del Hametz va fatta regolarmente, come si fa tutti gli anni. Si fa la berakha sulla ricerca del Hametz, che è scritta in tutte le Agadot, però giovedì sera, ovviamente non il venerdì sera. Va cercato all'interno della casa e non solo all'interno della casa, ma in tutti i posti che possono aver contenuto del Hametz, anche nelle macchine. Molto spesso le persone fanno la ricerca del Hametz all'interno delle case, cercano 10 pezzetti di pane messi in giro per la casa, ma la vera ricerca del Hametz deve essere fatta anche nei Batea Knesset, deve essere fatta anche all'interno di una macchina dove molto spesso si mangia. Quindi anche se si è lavato tutto, anche se si è messo tutto a posto, la ricerca del Hametz va fatta giovedì sera quest'anno in tutti i posti che possono aver contenuto del Hametz, al lume di una candela. Si faccia molta attenzione a non parlare mentre si fa la ricerca del Hametz di cose che non c'entrano nulla con la ricerca del Hametz, altrimenti si interrompe la mitzvah. E bisogna fare molta attenzione a non parlare dal momento in cui si è fatta la Berakha della ricerca del Hametz con l'inizio, tra la Berakha e l'inizio della ricerca, perché se si fosse parlato tra la Berakha e l'inizio della ricerca, bisognerà ripetere un'altra volta la Berakha e si faccia in modo di rimanere in silenzio durante tutta la ricerca del Hametz senza parlare di nulla. Perché la ricerca del Hametz è una mitzvah e quando si fa la mitzvah bisogna farla in silenzio. Tutte le mitzvot, nel momento in cui si fa una mitzvah, la mitzvah va fatta con coinvolgimento e va fatta in silenzio. Quindi si faccia silenzio mentre si fa tutta la ricerca del Hametz. Il Hametz, alla fine della ricerca, si deve recitare la formula in aramaico, che dice, come tutti gli anni, tutto il Hametz che io non ho trovato sia annullato mentalmente, e il pane, trovato va tenuto a parte e sarà bruciato il giorno successivo, cioè venerdì, anche se il venerdì sono 2 giorni prima di Pesach, perché ovviamente il Hametz non potrà essere bruciato di Shabbat. Quindi come si fa? Tutto il pane che si è trovato durante la ricerca del Hametz va messo da parte e la mattina successiva, entro le 10 e un quarto del mattino circa, tutto il pane, tutto quello che si è trovato, tutto il Hametz trovato dovrà assolutamente essere bruciato. Bruciato e verrà mantenuto per lo Shabbat del pane che servirà per il venerdì sera e per il sabato mattina. Ora mi soffermo un attimino, in che modo, cosa si deve fare in questo caso. Allora, il venerdì sera va mangiato del pane per fare la mozì, va mangiato del pane, però deve essere mangiato il pane distante dal tavolo dove noi mangeremo la cena del venerdì sera, per una motivazione molto semplice. Perché il venerdì sera non possiamo mangiare cibi cotti in pentole che non sono kasher le Pesach, e non possiamo mangiare del Hametz oltre al pane. Quindi il venerdì sera noi dovremo mangiare dei cibi, e anche ovviamente il sabato mattina, dei cibi che sono già kasher le Pesach. L'unico Hametz che potrà essere mangiato il venerdì e il sabato mattina sarà il pane, ma ripeto un'altra volta, il pane dovrà essere mangiato distante dal tavolo dove si mangia, in un angolino, facendo molta attenzione a non sbriciolare il pane. Quindi la mozzì la si può fare venerdì sera, la mozzì la si potrà fare il venerdì mattina, però si potrà fare la mozzì attorno sempre alle 10:30 circa del mattino, quindi bisogna pregare al Beta Knesset prima dello Shabbat regolare e mangiare la mozzi entro le 10:30, entro le 10:30 circa del mattino. Il pane che è rimasto di Shabbat non può, ovviamente, come abbiamo detto prima, essere bruciato perché si tratta di Shabbat. Allora, come si fa? Molto semplicemente, in Eretz Israel si può sbriciolare il pane e buttarlo fuori dalla finestra. In Italia non lo possiamo fare perché buttando del pane fuori dalla finestra significa trasportare da casa verso l'esterno e questo non potrà essere fatto. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare di Shabbat è sbriciolare completamente il pane rimasto il venerdì mattina che ci è servito, il pane rimasto dalla mozzì del venerdì sera e dello Shabbat mattina, sbriciolarlo e buttarlo all'interno della tazza del bagno, e in questo modo il pane viene eliminato, quindi non può essere bruciato, ma deve essere eliminato in questo modo. E il C'è anche chi, secondo molti, molti sefarditi e secondo molti ashkenaziti, il rabbino Zichrono Livracha, Rav Ovadia Yosef, rabbino grande, rabbino capo sefardita di Eretz Israel, consigliava di non mangiare pane venerdì sera e di non mangiare il pane neppure Shabbat mattina. E come fare la mozzi? Allora, visto che non si possono mangiare mazzot e c'è proprio un uso, anche a Roma c'è un uso di non mangiare per parecchio tempo prima di Pesach le mazzot, in modo di sentire il gusto della vera mazzà la sera del Seder, lui consigliava di, prima di Pesach, di prendere delle mazzot, di mescolarle con dell'olio oppure di bagnarle con del brodo tiepido prima di Shabbat e adoperare delle mazzot che non hanno il gusto della mazzà vera. Di adoperarle per fare la mozzi sia venerdì sera che il sabato mattina. Quindi la regola che lui consigliava è di fare la hamozzi su mazzot che hanno perso il vero gusto della mazzà con dell'olio oppure con del brodo. Se una persona invece volesse proprio fare la mozzi, dovrà fare la mozzi come abbiamo detto prima. Fa la mozzi, a parte non mescola il pane con il cibo che si trova sul tavolo, che deve essere già cibo kasher de Pesach, e tutto il pane rimasto si elimina sbriciolandolo prima dell'inizio del divieto di tenere del chametz a casa. Durante la vigilia di Pesach. Un'altra cosa che è assolutamente vietata fare di Shabbat è quello di preparare il tavolo che servirà per il seder di Pesach alla fine dello Shabbat, cioè di Shabbat non si possono preparare cose che non servono per lo Shabbat. Quindi durante lo Shabbat non è possibile preparare il tavolo che servirà per la famiglia per il seder di Pesach e farlo di Shabbat. Bisogna aspettare la fine dello Shabbat per preparare il tavolo oppure preparare il tavolo per il seder a partire a partire da prima dello Shabbat, quindi prima del venerdì, prima dell'inizio dello Shabbat, bisogna che il tavolo per il Seder sia già pronto. Ripeto, se il tavolo non è pronto, non lo si potrà preparare durante lo Shabbat. Un'altra cosa particolare di quest'anno è che non si è obbligati a fare il digiuno dei primogeniti. Il digiuno dei primogeniti che deve essere fatto alla vigilia di Pesach, ma di Shabbat non si può digiunare. L'unico digiuno che è permesso fare di Shabbat è il digiuno del Kippur, quindi tutti i digiuni che capitano di Shabbat devono essere posticipati, ma in questo caso non lo possiamo posticipare perché è già Pesach. Che senso avrebbe fare che senso avrebbe fare? Allora, il digiuno dei primogeniti quest'anno non si fa. E anche chi usa andare ad ascoltare la fine di un trattato di Mishnah o di Talmud, quest'anno in realtà ne è esentato, anche se molti maestri dicono per non togliere questa bellissima usanza di ascoltare la lezione della fine di un trattato talmudico o di Mishnah, lo si deve fare anche quest'anno. Quest'anno abbiamo un problema che forse non si può uscire di casa e molti hanno anche la paura di uscire di casa. Quindi generalmente la fine di un trattato talmudico per interrompere il digiuno dei primogeniti lo si può fare solo ed esclusivamente ascoltando direttamente la voce di un rav o di una persona che sta studiando, che ha studiato la fine di un trattato. Quest'anno i Chachamim dicono che per necessità la cosa può essere fatta anche per Zoom o per telefono. Quindi si può ascoltare la fine di un trattato in questo modo, per non interrompere e per non eliminare questa bellissima usanza. Chi non avesse la possibilità di ascoltare né per Zoom né per telefono la fine di un trattato e vuole in qualche modo mantenere almeno una parte dell'usanza, molti rabbini, molti rabbanim permettono che una persona che ha ascoltato la fine di un trattato talmudico, prenda del cibo e ne porti un pochino alla persona che è primogenita e che questa persona mangi un po' di questo cibo che appartiene ad un primogenito che ha ascoltato almeno la lezione. Quindi quest'anno si è abbastanza, come dire, liberi per quanto riguarda il digiuno dei primogeniti. Altre regole particolari non ci sono. C'è un'altra mitzvah che di Shabbat deve essere fatta, che si chiama Seudah Shlishit. La Seudah Shlishit significa il terzo pasto dello Shabbat. Nel terzo pasto dello Shabbat noi non possiamo mangiare ovviamente del pane, perché il pomeriggio è della vigilia di Pesach. In questo caso è preferibile mangiare un po' di frutta, mangiare della frutta, oppure dei dolci kasher le Pesach, però prima delle 2:30-3 del pomeriggio, in modo di arrivare la sera del Seder un po' affamati e quindi con il desiderio di mangiare la matzah. Quindi il terzo pasto dello Shabbat lo si faccia con della frutta o con un po' di dolce kasher le Pesach, quindi che non ha assolutamente, neanche lontanamente, il gusto della matzah. Altre regole particolari per quest'anno diciamo che non ci sono. Adesso vorrei un attimino soffermarmi sulla seconda parte della lezione, che è come si fa il Seder di Pesach. È entrata Pesach, siamo ormai seduti attorno al tavolo del Seder e adesso vediamo un attimino come si fa veramente il Seder di Pesach. Vorrei dire che una cosa mia personale, che io ho imparato a fare il Seder di Pesach all'età di 19 anni, dopo aver studiato regolarmente al collegio rabbinico in Italia. Io ho imparato come si fa il Seder di Pesach quando sono andato a studiare in Eretz Israel, quindi non è una vergogna, ma c'è qualche cosa che bisogna in qualche modo sempre ripassare e vedere esattamente come si fa il Seder di Pesach, perché il Seder di Pesach è una mitzvah. Vediamo un attimino la prima cosa che si deve fare. Innanzitutto bisogna avere 4 bicchieri di vino. I 4 bicchieri di vino non vanno bevuti con piccoli sorsi. Il bicchiere di vino che deve essere bevuto deve contenere circa 85 grammi di vino, il che significa un bicchiere normale più della metà di un bicchiere normale. Quindi una persona che beve i 4 bicchieri durante il Seder di Pesach assaggiando il vino con un semplice sorso non ha fatto la mitzvah. Quindi la mitzvah del vino va fatta quando si beve il quantitativo di vino, non a piccoli sorsi, a meno che una persona non sia anziana o non abbia dei problemi. In questo caso i Chachamim dicono che certo che queste persone possono bere con piccoli sorsi, ma persone che non hanno difficoltà a bere un po' più della metà del vino devono bere questo quantitativo e lo devono bere obbligatoriamente appoggiati sul gomito sinistro. Quindi una persona che si siede e beve il bicchiere di vino rimanendo seduto, per assurdo, e non è neanche assurdo, non ha fatto la mitzvah, perché il bicchiere di vino deve essere bevuto obbligatoriamente. Ognuno dei 4 bicchieri di vino deve essere bevuto appoggiati sul gomito sinistro. La motivazione del gomito sinistro è innanzitutto una motivazione storica. Perché? Perché una volta nell'antichità le persone libere mangiavano appoggiati sul gomito, mentre le persone che non erano libere, per esempio gli schiavi, potevano mangiare solamente seduti, le persone invece libere si appoggiavano e mangiavano distesi. Visto che la sera del Seder noi dobbiamo dimostrare di essere liberi ed usciti dalla schiavitù, ognuno dei cibi che dobbiamo mangiare, quasi tutti, vedremo quali no, ma le mazzot, per esempio, e il vino devono essere obbligatoriamente consumate appoggiate sul gomito sinistro, non sul gomito destro. Per quale motivo? La motivazione è questa, perché una persona che si appoggia sul gomito destro, gli potrebbe andare attraverso quello che sta mangiando, quello che sta bevendo. La parte sinistra ha proprio il canale che porta velocemente nello stomaco, mentre la parte destra ha invece la parte che serve all'interno del collo, alla parte che serve per respirare. Quindi una persona che si appoggia sul gomito destro gli potrebbe andare per traverso il cibo o la bevanda. E spiegano i Chachamim, quando si fa una mitzvah dobbiamo imparare quello che ci dice la Torah, vachai bahem, che le mitzvot vanno fatte, ma bisogna vivere per le mitzvot vanno fatte senza pericolo. Per questo motivo, come dicevo prima, se una persona è anziana o non riesce a bere tutto quel quantitativo di vino, può bere anche meno vino. E sì, si può adoperare anche ovviamente del succo d'uva. Se una persona non riesce a bere del vino, può adoperare anche del succo d'uva. Però mi raccomando, il vino va bevuto appoggiati sul gomito sinistro, senza pericolo, con Simcha, e questa è la dimostrazione della libertà. È preferibile adoperare del vino rosso. La motivazione per cui si adopera del vino rosso, ma non è obbligatorio, la motivazione per cui si adopera del vino rosso è perché il vino rosso ricorda il sangue che il faraone versava, il sangue degli ebrei che il faraone versava in Egitto. Se voi vedete delle antiche Haggadot, che anche italiane con dei disegni antichi fatti in Italia, voi vedrete che il faraone, ve lo vedrete all'interno di una vasca che si sta praticamente bagnando con il sangue dei bambini, perché si dice che il faraone fu colpito da una malattia della pelle e gli ordinarono di prendere il sangue dei bambini e di farsi il bagno sul sangue dei bambini. In ricordo di questa sofferenza, di come gli ebrei hanno sofferto e del dolore dei bambini, ancora oggi noi usiamo adoperare del vino con del colore rosso, ma se non ci fosse del colore rosso, se del vino rosso, si può adoperare chiaramente del vino di qualsiasi tipo, o succo d'uva se non si riesce a bere del vino, oppure del vino bianco se non si ha del vino rosso. C'è una cosa particolare, i Chachamim dicono che se un uomo beve i 4 bicchieri di vino seduto e non appoggiato, non ha fatto la mitzvah e la dovrà rifare, ma se si tratta di una donna, la donna invece esce d'obbligo. Cos'è questa stranezza? Perché c'è la differenza tra uomini e donne? Perché spiegano i Chachamim, ci potrebbero essere delle donne che assieme agli ospiti all'interno della famiglia si vergognano di bere appoggiate sul gomito sinistro, quindi per rispetto ad una donna. Se la donna ha bevuto non distesa, non appoggiata, ma ha sentito la necessità di consumare la mazzà o di bere il vino non distesa, ma seduta in modo regolare, la donna può uscire d'obbligo, gli uomini no, gli uomini devono ripetere un'altra volta la mitzvah. C'è più rispetto per le signore che per gli uomini. Attenzione, perché di venerdì sera noi quando teniamo in mano il bicchiere di vino, di solito dopo il kiddush noi beviamo stando in piedi. Non si può fare questo di Pesach. Abbiamo detto prima che il bicchiere di vino deve essere bevuto seduti e appoggiati sul gomito sinistro. Quindi subito dopo il kiddush, dopo aver risposto Amen alla Berakah, tutti si devono sedere, possibilmente anche le donne si mettono distese sul gomito sinistro e in silenzio non si può parlare tra la fine del Kiddush, tra la Berakhah di Boreh Periah Gefen, non si può parlare fino a che il primo bicchiere di vino, nel quantitativo che abbiamo detto prima, venga bevuto. Dopo aver bevuto il bicchiere di vino, la prima cosa che si deve fare è urchatz, si lavano le mani, si fanno i tefillat yadayim, però senza dire nessuna berakha. La motivazione per cui si deve lavare le mani prima di mangiare il sedano, che vedremo immediatamente, è perché il sedano è introdotto in un liquido che può essere acqua col sale o può essere dell'aceto. E quando c'era il Beit HaMikdash, visto che i liquidi aiutavano la trasmissione dell'impurità di un cibo, per questo motivo, in ricordo di quando c'era il Beit HaMikdash, Noi laviamo le nostre mani e purifichiamo le nostre mani prima di intingere del cibo solido in un liquido come si faceva all'epoca del Beta Migdash. Ora, al giorno d'oggi non esiste più il concetto di purità o di impurità, cioè, esiste il concetto chiaramente di impurità in alcuni casi, però non c'è più la trasmissione dell'impurità quando si mette del cibo solido all'interno di un liquido. Però il fatto che noi facciamo come si faceva all'epoca del Beta Migdash è un augurio, l'augurio che un giorno possa essere ricostruito, Be'ezrat Hashem, il Beta Migdash di Yerushalayim. Dopo aver lavato le mani e purificato le mani, si prende il sedano e si fa la berakah sul sedano e si mangia un piccolo pezzo di sedano. La domanda è per quale motivo si mangia della verdura all'inizio del seder? La motivazione è molto semplice. La motivazione, innanzitutto, è per far sì che i bambini pongano la domanda perché noi cominciamo a mangiare delle verdure quando generalmente le verdure si mangiano durante il pasto, cioè per risvegliare l'interesse dei bambini, ma c'è anche un'altra motivazione. La motivazione è che un tempo i poveri, chi non aveva del cibo, non mangiava mai delle verdure, non mangiava mai verdura, perché le verdure risvegliano l'appetito e quindi i poveri che non avevano da mangiare non mangiavano mai delle verdure per paura che la verdura risvegliasse l'appetito per non avere poi qualche cosa da mangiare. Ma la sera del seder è come se noi dicessimo, proprio come all'inizio del Seder, noi non abbiamo nessun problema, Baruch Hashem, abbiamo la possibilità di mangiare, siamo liberi, abbiamo di che cibarci. E per questo motivo noi cominciamo a mangiare della verdura all'inizio del Seder come forma di libertà. Adesso la domanda è per quale motivo noi mangiamo proprio il sedano e non un altro tipo di verdura? Perché mangiare proprio il karpas? Qui chiaramente dobbiamo andare nelle spiegazioni del Midrash, dobbiamo andare anche nelle spiegazioni dei nostri maestri del Hasidismo. Se noi prendiamo la parola karpas e la leggiamo al contrario, leggeremo la parola s-samech parech. Karpas al contrario, è come in qualche modo tornare indietro, tornare all'indietro. Perché c'è la necessità di mangiare un alimento che abbia la parola Samech Parech? Perché è scritto nella Torah che gli ebrei che lavoravano in Egitto, che erano schiavi in Egitto, erano Shishim Ribò, 60 volte 10.000. Non è scritto che erano 600.000, è scritto 60 volte 10.000. E la lettera Samech nell'alfabeto ebraico ha il valore numerico di 60. E la parola Parech in ebraico è usata anche nella Torah per dire che gli ebrei facevano un lavoro che spezzava loro le ossa, Avodat Parech, un lavoro che infrangeva le loro ossa. Quindi noi, mangiando del karpas, leggiamo al contrario due parole che ricordano il numero degli ebrei che lavoravano, che il lavoro spezzava loro le ossa. Però lo leggiamo al contrario, come dire, questa è una cosa che accadde nel passato, adesso grazie a Dio siamo liberi. Quindi vedete come anche le cose che si mangiano la sera del Seder hanno una loro simbologia, addirittura il nome delle cose che si mangiano la sera del Seder hanno una loro simbologia. E dopo di ciò si deve spezzare in due la mazzà di mezzo. Si deve spezzare la mazzà, metà mazzà sarà nascosta, metà mazzà sarà riposta all'interno delle due mazzotte intere che si trovano nella cesta. Per quale motivo si spezza la mazzà? Due sono i motivi. I due motivi per cui si spezza la mazzà è innanzitutto perché una spiegazione negativa, una spiegazione che in qualche modo ci deve far pensare. La parola mazzà viene adoperata nella Torah come litigio. Quando Mosè esce per vedere cosa stanno facendo ai suoi fratelli ebrei, c'è scritto che trovò Shene Anashim Ivrim, due persone ebree, Nitzim, vedete che la parola Nitzim assomiglia alla parola Mazzà, che significa due persone ebree che litigavano. Cioè, durante la schiavitù in Egitto non c'erano solamente le cattiverie degli egiziani, ma gli ebrei non riuscivano a vivere in pace perché la schiavitù aveva fatto sì che gli ebrei si dividessero in due parti, che gli ebrei litigassero. Quindi lo spezzare la matzah in qualche modo viene a dire che si deve fare molta attenzione ai litigi perché sono i litigi quelli che in qualche modo possono rovinare l'unione e il rapporto tra ebrei. Quindi questa è la simbologia della mazzà spezzata. Ma c'è anche un'altra motivazione. Metà mazzà lo si ripone e la si mangerà tra un po', e l'altra metà viene nascosta. Perché si nasconde la mazzà? Perché i poveri, quando tu gli dai del cibo, se hanno paura che non ci sia del cibo bastante, cosa fanno? Lo nascondono, lo ripongono, se lo tengono nascosto. E per questo motivo, all'inizio del Seder, noi ricordiamo, nascondendo la mazzà, quello che facevano gli ebrei quando erano schiavi, che quando veniva dato loro un po' di cibo, loro prendevano e lo nascondevano. E adesso, dopo aver fatto tutto questo, si comincia la lettura dell'Agadah, Maggid. Ora, la cosa interessante è la parola Agadah. La parola Agadah in ebraico significa unione. Le Haggad in ebraico significa unirsi. Quello che ti raccontano, ti spiegano i Chachamim, è che tutto il Seder di Pesach non è solamente un racconto di una storia avvenuta nel passato, è una storia del presente. Tutto quello che tu leggerai la sera del Seder dovrai essere unito con quello che tu stai leggendo. E non si tratta solo di un racconto, ma proprio di una vera e propria Haggadah, di un unirsi proprio dal punto di vista anche con l'animo, con quello che si sta facendo la sera del Seder e con il racconto dell'uscita degli ebrei dall'Egitto. Quindi questo significa Maggid, raccontare, ma in modo che tutti possano partecipare. Tutti possono partecipare significa che durante la Haggadah le donne non possono stare in cucina a vedere se si sta cucinando bene il cibo che si mangerà durante il Seder. Le donne devono essere presenti, i bambini devono essere presenti, tutti devono partecipare. E se una persona si stacca dal tavolo e non partecipa a una parte dell'Agadà, gli manca questa parte di mitzvah. Quindi bisogna in qualche modo essere tutti uniti, marito, moglie, figli, ospiti, essere tutti uniti, non esiste chi è esentato dalla lettura della Gadà. Tutti siamo uniti e tutti dobbiamo coinvolgerci con quello che si sta leggendo. Subito alla fine della Gadà si deve fare rochza. Rochza significa la lavatura delle mani prima di fare la amozì. Ora, qui attenzione, perché quando si fa la amozì ci sono delle agadot dove ci sono anche degli errori scritti purtroppo nel passato, ma compaiono anche degli errori. Per esempio, ci sono delle agadot in cui si dice che durante la Mozì si prende la mazzà superiore e la mazzà di mezzo e si fa la berakha della Mozì e yasher kideshanu ve mitzvotav vetzivanu alla chilat mazzà. Non si fa così. Tutte e tre le mazzot durante la Mozì devono essere tenute assieme: la mazzà superiore, la mazzà inferiore e la mazzà di mezzo. La motivazione è molto semplice, perché di Shabbat, di giorno di festa, quando si fa la Mozì ci devono essere dei pani interi. Perché l'interezza del pane, l'integrità del pane è una forma di rispetto verso la festa ed è una forma di piacere, il pane intero. Durante la berachà della mozì, se io tengo in mano solamente la mazzà superiore e la mazzà spezzata, io vengo a tenere in mano un pane intero e un pane spezzato, e questo non è giusto, non è bello. Quindi tutte e tre le mazzotte, la mazzà superiore della cesta, la mazzà inferiore e la mazzà di mezzo vanno tenute durante la mozì. Alla fine della mozì si ripone con calma la terza mazzà e si tiene in mano la mazzà superiore e la mazzà spezzata e si dice la berachà di Asher Kideshanu ve mitzvotav vetzivanu al achilat mazzà. E ognuno poi dovrà mangiare un pezzo di queste mazzotte, ma attenzione, quando io dico un pezzo di queste mazzotte, dobbiamo stare molto ma molto attenti. Perché? Perché molte persone mangiano un pezzettino di mazzà e sono convinte di aver fatto la mitzvah. Assolutamente no, assolutamente sbagliato. La quantità di matzah che deve mangiare una persona sana, una persona che non ha difficoltà, sono 28 grammi di matzah. Quindi praticamente dopo che il capofamiglia ha dato ad ognuno un pezzettino di matzah, ci si deve appoggiare sul gomito sinistro, esattamente come con il vino, si mangia un pezzettino di matzah e in silenzio bisogna prendere un'altra matzah intera che si trova all'interno dei pacchi. In Eretz Israel non fanno mai le cose a caso, i nostri fratelli di Eretz Israel, le mazzot che hanno fatto, le mazzot fine, non è un caso che pesino 30 grammi, perché per fare la mitzvah vera bisogna che ognuno mangi una mazzah intera, quindi ad ognuno va dato un pezzettino di mazzah e ognuno in silenzio dovrà aggiungere a questo pezzettino di mazzah un'altra mazzah intera. Chi ha delle difficoltà? Chi fa fatica a mangiare mazzot? In questo caso non può mangiare così tanta mazzà, basta che ne mangi 18 grammi, sono circa un po' più della metà della mazzà, ma se una persona sta bene si mangi una mazzà intera. L'ultima cosa che voglio dire, perché il tempo mi è stato detto che il tempo sta per finire, la terza e ultima mazzà viene mangiata con il maror. Innanzitutto, quando si mangia il maror, anche lì bisogna fare molta attenzione. Ci sono delle persone che prendono un pezzettino di maror, lo riempiono di haroset e sono convinte di aver fatto la mitzvah. Assolutamente no. Il maror, chi vuole fare la mitzvah, deve mangiare anche in questo caso una grande foglia di maror e mettere pochissimo haroset, perché se tu metti troppo haroset, il harose ti toglie l'amarezza dell'erba, l'amarezza della verdura, e la verdura deve essere amara. E quindi si mette pochissimo haroset, si mangia la verdura e non è obbligatorio mangiarla, non si deve mangiare appoggiati sul gomito sinistro perché la verdura ricorda le amarezze. Ultima cosa, e così concludo, l'ultima. La mazzà che si deve mangiare, la terza mazzà assieme al maror, che si chiama Korech, è in ricordo di quello che diceva Hillel HaZaken, che si deve mangiare alla fine della prima parte del Seder una mazzà intera con una foglia intera di maror. Perché mangiare la mazzà con il maror? Spiegano i Chachamim della Chassidut, la mazzà ricorda la libertà. E il maror ricorda le amarezze. In ogni momento della vita, anche se tu sei una persona libera, non ti devi mai dimenticare che ci sono delle persone che nel mondo vivono una forma di amarezza. Una persona che non si ricorda che ci sono delle persone perché loro stanno mangiando la mazzà, il cibo della libertà, e non hanno qui dentro, nel loro pensiero, che purtroppo c'è anche della gente che nel mondo sta soffrendo, non è una persona come si deve. E Hillel, che diceva che le persone devono assolutamente sempre ricordare i dispiaceri della vita di chi sta soffrendo, queste persone, dice Hillel, devono mangiare la mazzà che è della libertà, ma che nel momento in cui tu ricordi la tua libertà e non essere più schiavo, devi ricordarti anche che ci sono delle persone nel mondo che hanno l'amarezza della povertà e che necessitano di aiuto. Quindi la mazzà e il maror vanno mangiate assieme. Non è obbligatorio mangiare la mazzà e il maror appoggiati sul gomito sinistro, perché c'è il maror. C'è l'erba amara, l'erba che ricorda il dolore di qualcuno, e in questo caso, quando c'è nel tuo ricordo il dolore di qualcuno, non è detto che tu debba mangiare disteso e con grande calma. Devi ricordarti che nel mondo qualcuno sta soffrendo. Voglio solo concludere con una Dvar Torah. Rav Teichtel, un rabbino ungherese, ha dato un commento bellissimo che a me ha sempre colpito. Quando noi cantiamo Ve'ishe Amedal Avotenu Velano, a un certo punto noi diciamo nell'Agada di Pesach Shelo Echad Bilvad Amadalenu Lechallotenu, non uno si è alzato contro di noi per distruggerci. Di solito quando noi commentiamo questo passo dell'Agada intendiamo non è che uno solo si è alzato contro gli ebrei, in ogni generazione c'è qualcuno che si alza e ci vuole fare del male. Rav Teichtel è morto nel 1944 nel campo di concentramento di Auschwitz e prima di morire ha scritto un suo libro che si intitola Emma Banim Semecha, è un libro che è stato ritrovato dopo la Shoah, nascosto sotto le macerie di una casa in Ungheria, e lui scrisse questo commento che ci deve rimanere sempre qua dentro. Il commento dice: Sheloe had bilvada madaleno le halloteno, non uno si è alzato contro di noi per distruggerci. Che cos'è che può distruggere a Israel? L'incapacità di essere uno. Se noi non impariamo ad essere uno assieme all'altro, chi sta soffrendo, non impari che in qualche modo devi aiutare chi sta soffrendo, devi aiutare chi vive in una vita di maror, perché tu stai in una vita di mazzà, chi non riesce a vivere echad, uno con l'altro, questa è una cosa che può distruggere Am Israel. La distruzione di Am Israel non sono i nostri nemici, sono l'incapacità di saper essere uno. E questo è l'insegnamento che io credo ci debba in qualche modo influenzare e far vivere la festa di Pesach e le feste e la nostra vita ebraica, la capacità di essere echad. Toda rabba.
Grazie mille Roberto, grazie per veramente gli approfondimenti che ci hai fatto. E qualcuno chiede se la mazzà intera può essere mangiata per gradi durante il pasto.
Deve essere, perché non sento bene Miriam, scusa.
Aspetta, così mi senti meglio?
Così molto meglio.
Ok, se la mazzà intera può essere mangiata per gradi durante il pasto.
Quale mazzà? Quella del...
Quella d'obbligo. Immagino che sia quella d'obbligo.
No, voglio sapere se è quella del seder o la mazzà durante il seder.
Punto, sì, hai detto che
assolutamente no, assolutamente no, la mazzà deve essere mangiata tutta assieme perché si deve proprio sentire il gusto della mazzà, non può essere mangiata la mazzà suddividendola, perché se passano più, secondo alcuni, se passano 4 minuti nel momento in cui tu stai mangiando la mazzà, c'è chi dice 5 minuti e mezzo, adesso non voglio entrare in tutte le problematiche, ma la mazzà va assolutamente mangiata nel momento in cui tu fai la berachà della mazzà, ti viene dato il pezzetto della mazzà, la mazzà appoggiata sul gomito sinistro deve essere mangiata subito e tutta quanta assieme, e anche l'ultima mazzà prima della birkat amazon. Non è che si dà ad ognuno il pezzetto di mazzà che era stato nascosto all'inizio del seder, assolutamente no, ognuno deve mangiare un pezzettino di mazzà e oltre a quel pezzettino di mazzà un'altra mazzà intera, ma anche in questo caso deve essere mangiata tutta obbligatoriamente assieme e non può essere suddivisa.
Ok.
E io vorrei dire che se c'è qualcuno che ha bisogno di Alachot, di Pesach, eccetera, io ho scritto un libro con domande e risposte, l'ho scritto per i miei ragazzi, l'ho scritto per i miei alunni. Però se qualcuno avesse bisogno di tutte le regole di Pesach con domande e risposte sul seder e sulle regole di Pesach, io sono disposto a fargli avere un PDF.
Magari lo invia a noi, potete chiedere a noi al Centro di Cultura Ebraica e ci pensiamo noi a girarlo a chi dovesse essere interessato. Grazie. Altre domande? Non ci sono. E ti ringrazio moltissimo per averci spiegato non soltanto quali siano le regole, ma anche la simbologia che sta dietro a queste norme, quindi sicuramente lo faremo con più kavanà.
Se lo fate, mi avete fatto fare una grande mitzvah.
Bene, speriamo di sì in tanti. Auguriamo a tutti Pesach Sameach ve Kasher, alla prossima, grazie ancora a Rav Colombo.